Welcome to Con Parole Nostre. Io sono Barbara di Time to be Italian.
E io sono Elfin di All About Italian.
E io sono Silvia di Italearn.
We meet up for friendly chats and talk about practically everything Italian. Food, habits, pet peeves, you name it.
Come join us.
Buongiorno. This episode is about English. You're always asking us why there are so many English words in Italian. It's a very complex topic, and it's something that Barbara, Stevie and I we find quite baffling and confusing as well. In today's episode, we're exploring how we feel about this increasing trend of using English words in Italian. We don't really have any answers, but we can share how we feel about it. Andiamo. Allora, io mi arrabbio quasi ogni giorno per questo eccesso di inglese nella lingua italiana. Sento parole pseudo-inglesi usate a sproposito in continuazione ogni giorno. Io parlo inglese, quello vero, lo parlo ogni giorno. Spesso, dato che sono bilingue, uso qualche parola inglese per sbaglio quando parlo italiano, ma comunque non raggiungo i livelli che sto vedendo ultimamente, quindi. E vedi in televisione, ma senti delle cose, i professori universitari scrivono i paper, non le tesine, non gli articoli, no, loro scrivono i paper. Con la pronuncia italiana, ovviamente, non paper, no, i paper. Che se tu vai a dire paper, non ti capiscono.
No, vabbè, oppure, giustamente.
Giustamente. No, ma infatti io ai miei studenti, quando vogliono usare una parola inglese in italiano, gli dico, guarda, se vuoi essere capito, devi pronunciarla all'italiana, tu puoi fare questa cosa. Comunque, oppure quante volte sentiamo dire che c'è stato un misunderstanding, non un malinteso, non un'incomprensione, no, c'è stato un misunderstanding, pronunciato così, ovviamente. E io mi arrabbio, perché se le parole ci sono, e tante parole ci sono, perché non usarle? Quando le parole sono più tecniche, quando riguardano la sfera dei computer, dei social network, internet, la capisco. Ma per tutto il resto lo trovo molto triste. Io capisco che internet ci sta cambiando il modo di vedere le cose, ma quello che vedo io è che abbiamo smesso di usare le parole per comunicare in maniera più efficace e le stiamo usando fondamentalmente per spararci una posa. Non so come volete dire tu, Silvia e Barbara, come direste voi, spararsi una posa. Comunque far finta di essere molto più fighi di quello che sia.
Farsi belli, no? In
qualche farsi modo. Belli, fare gli splendidi.
Fare la famosa bella figura in qualche
fare
modo.
Fare bella figura.
Fare gli splendidi anche, mi piace.
Sì. Quindi significa che si cerca di passare per delle persone molto migliori, che sanno le lingue e che sono sui social network. Ma non è così che si fa, secondo me. Perché poi sapere le lingue non è questo. È sapere un inglese limitato con una pronuncia italiana spesso sbagliata e poi si cambia spesso il significato delle parole e lo si fa diventare una cosa completamente diversa dalla parola inglese originaria, quindi c'è anche un ulteriore elemento di confusione. Parliamoci chiaro, il verbo supportare fino a 10 anni fa a malapena si usava.
Assolutamente.
Vi ricordate? E ora lo stiamo usando in maniera inglese. Tuttavia, io non voglio, non voglio essere negativa, è uno sforzo però, perché le lingue sono comunicazione e prendono sempre direzioni inaspettate e sono fuori dal nostro controllo. Però quello che è vero che sta succedendo è che ci stiamo un po' appiattendo ed è quello che mi preoccupa, perché la lingua comunque dovrebbe arricchirsi e io vedo questa cosa come una sorta, un sintomo di una certa debolezza, una debolezza non solo linguistica ma anche culturale, una debolezza di autostima culturale, cioè che si pensa che le cose straniere fuori dall'Italia siano per forza migliori. Pensi che quello che tu dici avrà più valore se lo dici in inglese, ma non un inglese vero, ma questa cosa approssimativa. E questo, appunto, come dicevo io, è sintomo di, per me, è sintomo di debolezza e anche pochezza culturale, perché non hai la forza delle tue idee. Io comunque consiglio a tutti, oggi sono io che do i consigli, di andarsi a vedere il TED Talk From Bellow to Beautiful di Anna Maria Tessa, che esplora in maniera anche molto ironica l'argomento e poi parla dei vantaggi della lingua italiana. Metteremo il link nella trascrizione. Per quello che posso fare io, nel mio piccolo, mi batterò sempre perché ci sforziamo a usare parole italiane quando ci sono. Se non ci sono, pazienza, però quando ci sono è molto importante usarle. E questo, niente, io signore e signori, io ho finito. Per favore, ditemi voi cosa ne pensate, che ho fatto un monologo qui, ditemi.
Beh, sì. il tema è abbastanza complesso molto, e suscita delle emozioni molto forti, sicuramente.
Vero.
Guarda, e ne potremmo parlare tanto, tanto, tanto. Dunque, io non sono bilingue, però l'inglese lo studio e lo parlo più o meno da quando avevo 11 anni. Poi la mia formazione è di traduttrice interprete. In più, proprio come interesse mio personale, a me piace tantissimo studiare le parole e la comunicazione nelle lingue che parlo, quindi questa era una premessa, secondo me, dovuta, ecco. E detto questo, io non posso che non essere d'accordo con Elfin. In Italia l'inglese si usa proprio a sproposito, per darsi un tono. Peccato però poi che quello che viene detto in realtà poi non ha un significato né in una lingua né nell'altra, quindi non abbiamo raggiunto nessun obiettivo comunicativo, assolutamente. Io quello che credo è che una grande colpa ce l'abbia l'insegnamento dell'inglese nella scuola italiana, dell'inglese e anche delle lingue in generale, che purtroppo non è assolutamente all'altezza di quello di altri paesi, sia europei che extraeuropei. E questo ci pone, secondo me, in svantaggio rispetto alla vera conoscenza della lingua. Il fatto di averlo studiato a scuola e in tanti casi di essersi anche laureati porta a credere di saperla parlare la lingua, no? Di saperla usare soprattutto, ma non è assolutamente così. Ho avuto esempi in questo senso veramente notevoli, purtroppo. E quando si è in questa situazione, poi, dover reimparare la lingua è estremamente difficile, perché tutto quello che noi davamo per scontato, per già imparato, è difficile da accettare che fosse sbagliato e che debba essere cambiato, no?
Silvia, ma aspetta, io ti fermo un attimo. Voi sapete che io originariamente sono insegnante di inglese e ho ancora qualche cliente di inglese, sì. E alcuni italiani mi contattano per questo. E io devo fare un lavorone in quel senso, per farli disimparare la parola, come la stanno usando, sia per la pronuncia,
proprio per l'uso, che, anche,
e per l'uso del significato della parola è un lavorone.
Scusa,
ti ho interrotto.
È complesso, soprattutto da adulti e soprattutto quando abbiamo una certezza data dalla laurea, per esempio, o dal diploma, no? Questo ci fa credere di saper comunicare in quella lingua, ma non è così. E la non conoscenza ci porta a sbagliare, no? Ed è un peccato che non si apprezzi, che non si capisca la ricchezza della lingua italiana. E ci ascoltano persone che studiano l'italiano, quindi credo che possano tranquillamente confermarci che l'italiano è una lingua veramente ricca, vasta, no? E che ti offre tante possibilità. Io credo che ci siano alcuni casi in cui effettivamente è meglio usare l'inglese, ma non sono tantissimi per ora questi casi. Poi chissà, le lingue sono sempre in evoluzione, quindi magari la cosa cambierà ancora, no? Una cosa che a me dà abbastanza fastidio è quando diciamo i verbi in inglese, quando li diciamo coniugati in italiano. Briffare.
Spoilerare, no?
Sì, in questo senso.
Ma c'è anche chattare.
È all'infinito, ma anche proprio coniugati con tempo e persona, a volte succede anche questo.
Sì. però, chattiamo più tardi.
Però alcuni sono ormai entrati nella nostra molto quotidianità, comune. Li usiamo tipo appunto.
Ah, sì, sì.
Cioè, io non riesco a trovare una parola tanto, in italiano tanto immediata quanto spoilerare, per esempio. Ed è compreso da tutti ormai, no? Quindi in quel caso, ok, però...
Briefare. In quel caso va bene. Però
sì, soprattutto chi parla di business, proprio veramente per darsi un tono, no?
No, il business non si può ascoltare.
Scusa, una quantità di parole pseudo-inglesi che veramente diventa ridicola.
È molto ridicola, sì.
E poi per carità anche la parola business stessa ormai è intraducibile, no? Non potremmo tradurla, però
sì, per esempio dire, scusami se ti interrompo, per esempio dire affari, no? Business, fare affari, oppure avere un business, quindi avere una piccola impresa, sembra quasi
uno sminuirsi, no?
Uno sminuirsi, non ha lo stesso valore che dire ho un business, no?
Sì. Però vedi, questo io lo metto fra quelle parole che ormai sono entrate nella nostra, insomma, nella nostra lingua comune, no? Anch'io stessa un po' per pigrizia, ma e un po' soprattutto ormai perché le uso normalmente, ci sono delle parole inglesi che non traduco mai, tipo cringe. Cringe come si fa a tradurre? Non si può tradurre, oppure...
Ecco, quella è una parola che io odio che sia entrata nella lingua italiana, veramente, ma dai!
Mi piace perché secondo me ci sono delle situazioni descritte perfettamente dalla parola cringe, oppure un'altra parola che mi viene in mente, difficilissima da tradurre proprio perché ha troppe sfaccettature, la parola empowerment. Non c'è un corrispettivo in italiano che sia, perlomeno che sia una singola parola. E poi c'è tutta la cultura del gaming, altra parola che io non penso si possa...
Quello è un discorso a parte, quello è un discorso a parte però.
Però i ragazzini, quello... i ragazzini ne sono... Cioè...
I ragazzini ci sta.
Però...
Le ragazzine io accetto perché subiscono un bombardamento allucinante da internet, ma gli uomini di mezza età, no. Imprenditori di mezza età, assolutamente no.
No, vabbè, quelli fanno...
Allora, e non paper, no, scusa.
Fanno delle cose diverse. Le persone più grandi, diciamo così, cercano di darsi un tono con l'inglese senza saperlo. I ragazzi più giovani, le ragazze più giovani, invece... quasi sempre conoscono il significato della parola in inglese, ma per praticità, per velocità,
certo.
lo trasportano in italiano. E ce ne sono alcune che poi entrano anche nella lingua, almeno per quel che mi riguarda, tipo flexare, non lo so, io ogni tanto lo dico, flexare.
Sì, però, sono su due puntate qui, deve ancora parlare.
Sì, sarà un episodio lunghissimo questo, appunto, infatti. Comunque, per non parlare delle ore, Barbara...
Barbara, hai qualcosa da dire?
Buon pomeriggio. No, veramente, no, in realtà è un argomento che dovremmo parlarne veramente per tre episodi, dovremmo parlarne per cosa noi sentiamo, per la nostra esperienza, da un punto di vista linguistico, quindi sono stati scritti libri interi, no? Quindi voglio dire, Silvia, no, hai ragione, questo è un argomento ampio e sì, una puntata è poco, quindi io sarò brevissima, parlo semplicemente della mia esperienza personale degli ultimi mesi, quindi ovviamente io sono d'accordo con voi, non vorremmo essere polemiche in questa puntata, ma è un po' difficile non esserlo nei confronti di questi anglicismi utilizzati in maniera approssimativa. Comunque, in questi mesi di permanenza in Italia, io vi racconto questo, ho avuto una specie di shock linguistico, no? Cioè lo shock culturale, ho avuto quello linguistico proprio, perché negli anni io sono sempre venuta, cioè ovviamente ero consapevole, no? di questa dell'uso delle parole inglesi nell'italiano eccetera, non è che non lo fossi, però un conto essere consapevole, un conto saperlo, un conto viverlo proprio con la propria pelle. E quindi negli anni passati sono sempre venuta in Italia per 2-3 settimane e poi ripartita, ma questa volta questo lungo periodo ha fatto sì che io abbia avuto l'opportunità di parlare, incontrare gente, vedere le notizie in italiano, ascoltare la radio in italiano. Io sono rimasta scioccata dalla radio italiana, più del solito, e mi sono esposta alla mia lingua madre tantissimo, e devo dire che sono rimasta veramente male da quanto appunto gli anglicismi siano usati in italiano, ma secondo me a tutti i livelli, perché ho incontrato anche persone al bar che usavano queste parole in maniera inappropriata, e come direbbe Elfi, con la pronuncia sbagliata, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dalle persone sì, che ho incontrato al bar, quindi fino ai quotidiani, quindi a livelli anche più alti, fino agli ambienti lavorativi anche, no? E quindi soprattutto per chi vive come me, no, in UK, è anche assurdo, no? Perché per i motivi che avete elencato, per gli stessi motivi che ha elencato Elfi, no? Perché dice io sono bilingue e cresciuta in una famiglia dove si parlava comunque l'inglese, quindi queste parole vengono usate poi erroneamente. E poi c'è questo fatto che gli italiani, appunto, come diceva sempre Elfi, sembrano sentirsi più bravi, più belli a dire queste parole, non lo so. E capisco che ci possano uscire, che le possiamo anche dire, no? Perché viviamo appunto in questa vita liquida, che è spesso online, e quindi l'inglese è un po' ovunque. Però credo che dovremmo apprezzare, valorizzare, e soprattutto studiare di più la lingua italiana, anche noi italiani stessi. Sì.
Decisamente.
O comunque esserne comunque più consapevoli, no? Ed essere più consapevoli e studiare quella inglese, perché allora lì... comunque vi dico alcune parole che non sopporto, ce ne sono tante, però per esempio parole che ho sentito. Ho una call.
Sono in call, non posso.
Sono in call, cioè invece di chiamata, no, ti chiamo su Skype.
Sono in riunione, no? Non si può dire più, sono in riunione.
Sì. Oppure un'altra parola, che forse non ci facciamo caso, all inclusive. Cioè,
no, ci faccio caso.
C'è la parola italiana, tutto incluso. Perché devo dire all inclusive?
Infatti.
E poi l'altra parola, di default. Ho sentito di default anche nei negozi, che ne so, di non lo so, dell'aspirapolvere, di default, cioè predefinito, prestabilito, non lo so, cioè...
Oppure, no, in Italia, la cosa quando il governo deve fare una legge,
esatto,
e la chiama con un nome italiano, quello è inglese, voglio dire, un nome inglese, usano un nome inglese per una legge.
No, non si può sentire, italiana. Sì, a tutti i livelli. E poi l'altra parola, per esempio, location. Perché location?
Ah, location, quanto odio la parola location.
Quindi, per me, questi mesi, la lista sarebbe lunghissima, ma ci siamo dilungati. Siamo
posto, è più breve di location.
Esatto,
luogo, posto, che ne so.
Quindi, sì, perché c'è la scusa che usiamo l'inglese perché le parole in inglese sono più brevi, risparmiamo, no? Parlando in inglese.
No, qua, guarda. comunque, ragazze, chiudiamola qui perché non la facciamo più finita, ma io ho avuto... uno shock veramente linguistico, si può dire, invece di quello culturale.
No, questa è una cosa molto interessante che ci dici tu, Barbara. Infatti ci aiuta molto il discorso che stavamo intavolando qui. Infatti noi ti ringraziamo, vero Silvia? La ringraziamo.
Sì.
Grazie, cara. Tagliamo, perché qua... A questo, punto,
no, è vero,
a questo punto non ci ascoltano più perché è
no, invece credo che sia un episodio molto interessante. Fateci sapere se volete che proseguiamo in questo discorso, così poi ne facciamo
una maratona.
Mentre parlavamo, a me è venuto in mente che potremmo farne uno su, che sarebbe divertentissimo, sulla pronuncia italiana delle parole inglesi, dai.
Potremmo.
Management, su, dai, facciamo.
Management o LinkedIn.
Smart
working.
A me
viene spontaneo, non è che mi devo sforzare.
Vabbè, dai.
Magari l'anno prossimo, ragazzi.
Sì. Dai. Speriamo che sia stata una puntata interessante anche per voi e ci
sentiamo. Dai, ragazzi, poi se mai poi ci facciamo una call.
Va bene, ci sentiamo, facciamo un break e poi ci risentiamo.
Dopo il break, e quella è un'altra parola, il break, no, il break.
Basta, se no
basta. Basta.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
You have listened to Con Parole Nostre, Italian Conversation.
If you don't want to miss a word, sign up and you'll get the full transcript and notes of every episode. Just go to www.comparolenostre.com.